vorrei ribadire, come appunto è stato già fatto in vari interventi nelle discussioni, che Rosmini è critico nei confronti dell'idea di un settore dell'economia autonomo, dotato di leggi proprie ed indipendente dagli altri settori dell'agire umano. Anzi, direi che il nucleo, la somma ragione, la sommaria ragione della filosofia del Roveretano, per usare il titolo del suo famoso trattato sull'andamento della società, delle società umane, consista nell'idea dell'interdipendenza tra la natura antropologica morale dell'uomo e della persona e i vari campi delle sue attività, quindi anche l'economia. Rosmini risponde alla grande epocale sfida rappresentata dal tratto caratteristico della società moderna, cioè egli risponde al processo della modernizzazione che consiste nella differenziazione funzionale di diversi subsistemi parziali, processo accompagnato dalla pluralizzazione di forme di razionalità, una razionalità politica, della etica, della economia, della estetica, della pedagogia, della religione e così via. Il Roveretano rifiuta l'idea che esistano per ognuno di questi campi regole proprie non compatibili o non del tutto compatibili con le altre. La sua filosofia è una filosofia di ricostruzione enciclopedica unificante da un lato e di esame critico delle parziali autonomie dei settori differenziatisi dall'altra. Primo punto. In effetti, le riflessioni di Rosmini in materia economica riconducono quest'ultima al contesto dell'interazione umana e sociale, quindi giuridica, politica, etica, in cui si colloca, e sono quindi strettamente legate alla sua visione della politica e della dimensione dell'azione dello Stato, cioè della estensione delle competenze dello Stato. Secondo punto, le idee rosminiane sull'economia discendono dalla centralità, questo è stato più volte detto, che possiede in tutta la sua filosofia il concetto di bene, che comprende i beni materiali ed immateriali in relazione ed in servizio alla felicità dell'uomo, rispettivamente all'appagamento della persona in ultima analisi. Per Rosmini, la politica ideale, intesa non in senso utopico, ma come realmente praticabile, si presenta quale necessità di trovare e tenere l'equilibrio tra la responsabilità per la felicità del cittadino da un lato e la consapevolezza dei limiti della progettibilità, della pianificabilità delle cose pubbliche dall'altro. La presa di atto, anzi la convinzione base in Rosmini, che la politica disponga soltanto di una capacità esile e molto limitata di pianificare, di organizzare, di dirigere, non deve condurre, secondo Rosmini, al fatalismo politico. Carlo Sövel ci aveva ricordato questo passaggio, fatalismo politico considerato da Rosmini una pretesa facile per l'onnipresente minaccia di despotismo. L'obiettivo della politica invece, nella teoria come nella prassi, è la identificazione la più precisa possibile della dimensione di ciò che effettivamente è pianificabile e dirigibile. Questa, mi sembra, agli occhi di Rosmini, è la sfida centrale della filosofia politica: rendere operazionabile a livello concreto quella norma suprema data dalla finalità dell'esistenza dell'uomo e definire gli strumenti più idonei al raggiungimento di tale fine, secondo la famosa definizione del Roveretano, il quale sostiene che la politica sia, cito, l'arte di dirigere la società civile verso il suo fine mediante quei mezzi che sono di pertinenza del civile governo. Fine citazione. A questo compito della politica, secondo Rosmini, era indispensabile conoscere i limiti delle competenze dell'amministrazione, sia dell'individuo come delle enti collettive. E già tale ammissione conteneva di per sé un programma anti-assolutistico e anti-dirigistico. La dimostrazione che la politica era un calcolo con molti ignoti doveva agire in senso sovversivo ad ogni pretesa di onnipotenza. Tuttavia, il potere politico, consapevole dei propri limiti, possedeva sì delle occasioni legittime di intervento in servizio all'incremento dei beni senza minacciare i diritti di libertà dei cittadini. Tali interventi si svolgevano sotto la premessa della teoria del sovrano fallibile, né lo Stato come organizzazione di potere, né il governo come protagonista dell'agire politico erano infallibili. La possibilità dei loro errori, viceversa, rendeva necessaria e legittimava la loro delimitazione costituzionale e costringeva ad un esame accurato di tutte le loro misure. Agli occhi del roveretano era di conseguenza esclusa ogni forma di Stato patriarcal, interventista, precauzionale o regolamentatore. Come diceva Pietro Piovani, il costituzionalismo rosminiano è il metodo del rispetto della persona. Sia la funzione piuttosto difensiva della società civile, sia qualunque iniziativa promotrice attiva da parte di essa si dovevano svolgere guidati dalla norma della imparzialità dell'interesse dello Stato. La parzialità o il privilegiamento o il favorire infrangevano il raggio dei compiti dello Stato. Ciò corrispondeva alla convinzione rosminiana che in fondo, teoricamente, una completa non ingerenza dello Stato rappresentasse la vera politica giusta nel senso di equa. In questa convinzione si trovava un eco del concetto humboldtiano di Minimalstaat, di Stato minimo, quale risposta alla famosa domanda fino a dove, cito Humboldt, fino a dove si può estendere la cura dello Stato per il bene dei cittadini. Fine citazione. Ma che cosa significava ciò per la concreta metodologia della distribuzione dei beni? Il soggetto oggetto dell'operato del potere politico nella visione di Rosmini era la società, intesa come sistema aperto, caratterizzato da un tasso altissimo di mobilità, in cui il singolo cittadino doveva autocollocarsi e trovare per sé un posto. Rosmini ha in proposito disegnato il quadro di un gioco di forze politiche ed economiche altamente dinamico, in cui l'individuo definiva il proprio ruolo non più per vie dinastiche, feudali o altrimenti tramite l'appartenenza ad una classe o a una stirpe o un gruppo privilegiato, ma grazie ad una combinazione formata da fortuna e virtù. Cioè, a decidere sul suo posto nella società agivano congiuntamente condizioni esteriori favorevoli insieme al merito individuale, al rendimento individuale. Da questo posto dipendeva poi il diritto variabile e a sua volta dinamico dei singoli alla partecipazione al prodotto sociale. Mi sembra significativo che a questo punto centrale delle sue riflessioni Rosmini non facesse entrare in gioco la divina provvidenza per spiegare quel resto incalcolabile di destino non gestibile dall'uomo, ma una specie di forma secolarizzata della provvidenza nella figura della fortuna di machiavellica memoria. Far leva sulle orme del pensatore fiorentino sulla fortuna in tale dinamismo significava ridurre notevolmente la dimensione del non disponibile nel contesto sociale. Non era appunto la provvidenza che assegnava all'individuo il proprio posto sociale, ma il singolo doveva la sua collocazione nel retaggio sociale alle proprie abilità in cui confluivano fortuna e virtù. è quello che in Max Weber chiama Geschick, che nella parola tedesca vuol dire proprio ambedue, sia destino che capacità, abilità individuale. La ambivalenza appunto di queste due dinamiche congiunte rappresentava quel ethos del merito, Leistungs ethos, favorito da Rosmini, che tuttavia non trascurava mai il fattore incalcolabile e fatale sottratto alle forze dell'uomo. Contro l'apologia dello Stato welfare, Rosmini propugnava l'idea che lo Stato non potesse agire come istanza correttiva della fortuna. Gli argomenti rosminiani in proposito erano una tipica combinazione di ragioni politiche, economiche ed etiche. La definizione stessa di Stato o società civile escludeva la discesa a livello dei singoli casi, dei singoli individui, ma anche se non si fosse escluso categoricamente dal canone dei doveri dello Stato l'attenzione ai singoli casi, restava la oggettiva impossibilità di garantire da parte dello Stato la risposta soddisfacente a tutte le singole esigenze e pretese. Il compito principale della società civile consisteva di conseguenza, secondo Rosmini, nella difesa di ciò che lui chiama libera concorrenza o libero mercato, e che considererei una metodologia, un dispositivo sociale, e viceversa il compito dello Stato, l'impedimento del nascere o del perpetuarsi di privilegi. Cito Rosmini: se dipende dalle sole circostanze esterne, dalla natura delle cose, e sovente altresì dal diverso merito degli individui stessi, trovarsi essi collocati nelle società in modo da dover partecipare più largamente dei beni che il governo promuove con tutte le sue forze senza alcun rispetto o predilezione ad individui particolari, mai e poi mai si potrà dire che vi abbia nel governo ingiustizia ed eccezione di persone. Seguitando la regola che abbiamo indicato del maggior bene, quantunque il governo venga a rigettare l'assurdo principio che ciascun uomo abbia un diritto perfetto sopra una ugual porzione del bene, e tuttavia riconosce veramente in tutti un ugual diritto di concorrenza all'acquisto di quei beni, egli non ammette, è vero, alcun diritto dei soci in rem, per così dire, ma ben ammette un diritto uguale ad rem, sempre poste le medesime circostanze. Preso dal libro 4 della Società e il suo fine. E un'altra citazione sempre dello stesso contesto. La legge, dice Rosmini, chiama ugualmente tutti alla concorrenza dei sociali beni. Tocca poi ad essi il mettersi in posizione da partecipare di quei beni. Questa posizione favorevole degli individui è opera parte della fortuna, cioè del complesso delle circostanze non dipendenti dall'uomo, parte della virtù e dell'industria degli stessi individui. Ma poi aggiunge subito una nota importante, un commento importante, e dice: non poco abusato anche di questa bella parola di concorrenza. La libera concorrenza ai beni è un diritto degli uomini, ma la uguale concorrenza non si verifica se non a condizione che gli individui si trovino posti nelle medesime circostanze. Senza voler forzare una attualizzazione del Rosmini, mi sembra che lì si possa leggere un po' una terminologia che è stata usata soprattutto a partire dagli anni 70 nel contesto tedesco, che cercava di distinguere la uguaglianza delle chance dalla giustizia delle chance. No, una giusta o equa distribuzione delle chance da distinguere da una uguale per equazione delle chance ad esprimere le proprie capacità. Mi sembra che questo intreccio renda chiari gli accenti diversi impliciti nella riflessione del Roveretano. Laddove si trattava della dinamica economica della società, dominava in lui una tendenza secolarizzante, nel senso che al singolo individuo venivano conferiti la capacità e il compito di agire e di provvedere con responsabilità individuale per la propria vita. La provvidenza e l'ordine sociale dedotto dalla volontà divina lasciavano, secondo Rosmini, all'individuo su questo campo un ampio spazio decisionale. Ne conseguiva per il Roveretano una propensione, ma mai purista, ad un laissez-faire in materia economica. Laddove, al contrario, si trattava della dinamica politica della società, dominavano vincolanti le norme dell'ordine assoluto oggettivo della giustizia. Per la gestione delle cose economiche valeva, secondo Rosmini, che, data la incapacità di principio dello Stato di creare attivamente, in maniera onnisapiente e onnipotente, le condizioni di giustizia perfetta, valeva dunque che la libera concorrenza costituiva la piattaforma o il mezzo, sottolineerei la strumentalità della libera concorrenza, il mezzo per il dispiegarsi delle dinamiche di fortuna e virtù. La libera concorrenza nella filosofia politica veniva dunque indicata appunto come uno strumento adatto al buon andamento della società civile. Ne conseguiva che il dovere principale dello Stato fosse il riconoscimento, come ha detto Rosmini, del diritto uguale ad rem. Rosmini era convinto che il principio della libera concorrenza al quale tutti avevano il diritto di partecipare rappresentasse il motore dello sviluppo e del progresso della società, in quanto premiava l'attività individuale creativa. Secondo la sua ipotesi, per questa via si creava al contempo il massimo prodotto sociale collettivo. La garanzia del sistema della libera concorrenza prometteva quindi all'individuo la possibilità di dispiegare le proprie forze e, tramite ciò, alla società civile in quanto tale il massimo profitto. Non posso, per ovvi motivi di tempo, entrare qui nei dettagli della argomentazione rosminiana in favore della proprietà privata. Vorrei solo ricordare che il discorso della libera concorrenza, del mercato, che in questo testo qui lascio un po' da parte, ma ci ritorno più ampiamente nella versione scritta. Quindi il discorso sulla libera concorrenza va ricondotto alla teoria rosminiana che l'appetito della natura umana al bene e ai beni eudemologici era un dato antropologico fondamentale. La tendenza al bene, nelle varie sue declinazioni, appunto anche eudemologico, costituiva per l'uomo, e ne conseguiva il diritto fondamentale al bene e ai beni. Ma questo diritto fondamentale non giustificava, secondo Rosmini, un diritto all'uguaglianza di beni, ma esclusivamente un uguale diritto al perseguimento dei beni considerati dai singoli fattori di felicità, ma in maniera appunto plurale. Qui bisognerebbe naturalmente fare entrare nel discorso anche tutta la importante e centrale riflessione del Rosmini a proposito del salto qualitativo introdotto dal cristianesimo per quanto riguarda questa fame del bene. In quel momento, solo col cristianesimo, l'uomo conosce un bene assoluto e questo fa accrescere in misura illimitata il suo perseguimento, il pursuit of happiness, come dice la Costituzione americana. E non giustificava in nessun modo né il dovere né il diritto della società civile o del suo governo alla perequazione dei beni, ma richiedeva ad essa di farsi garante della corsa e della competizione aperta relativa agli acquisti, all'acquisto dei beni. Ma ci si potrebbe chiedere, questa libera concorrenza in Rosmini non è una forma adulcorata della lotta di tutti contro tutti? Non è in fondo una forma un po' attenuata di obesianismo domato? E riprendo un po' questo che Michele Nicoletti aveva detto prima. Credo di no, perché lui accompagna proprio in questa riflessione sulla nascita, sulla necessità sia della concorrenza che della proprietà privata, lui limita il loro carattere naturale o sacrale. Per lui la concorrenza, la libera concorrenza, proprio sulle è uno strumento, non ha una posizione sacrale tra i diritti dell'uomo. È strumentale, e soprattutto in questa, quando lui segue le riflessioni di Thomas Malthus, dice chiaramente, appunto, per non autodistruggersi una ipotetica proto-società alle sue origini introduce la proprietà privata. Non è una, cioè, è un mezzo, è uno strumento, non ha un carattere sacrale. In merito a questo tema centrale della libera concorrenza, e questa sarebbe un po' la mia tesi di questo mio contributo, in merito a questo tema centrale, Rosmini spostava notevolmente l'accento, a seconda del contesto descrittivo o normativo delle sue riflessioni. Mi sembra si possa affermare che nell'ambito delle sue analisi storiche, lo strumento della libera concorrenza venisse giudicato un espediente utile, ma tutt'altro che univoco o sufficiente per il buon progresso della società. Mentre nelle discrezioni normative, giuridiche e costituzionali, la libera concorrenza acquistava un valore più netto e positivo di strumento indispensabile di garanzia di libertà della persona umana. Nei trattati sulla storia della civiltà, la problematica della libera concorrenza era vista nel contesto della critica alle teorie di Melchiorre Gioia ed altri. Rosmini rifiutava il concetto di un progresso inteso come mera crescita materiale, sollecitata da una costante insoddisfazione e un sempre crescente desiderio di beni nuovi. In questo contesto bisognerebbe approfondire tutta la sua critica intorno alla problematica dei cosiddetti beni artificiali o beni artificiosi. Ma che cosa sono in un mercato che cresce beni artificiosi? A partire da qua, un tablet è un bene artificiale o ne abbiamo bisogno? A partire da quando diventa autodistruttivo? Come motore di un progresso sostenibile, gli erano sembrati alla lunga, sempre crescente desiderio di beni nuovi, questi beni gli erano sembrati dei mezzi inadeguati, come aveva scritto anche il suo autore di riferimento Alexis de Tocqueville, quando aveva detto, anche questo Carlo Sövel l'aveva citato, Tocqueville dice che l'amore esagerato verso il benessere può minacciare lo stesso benessere. Tuttavia, questo spostamento che diceva a seconda del contesto in cui scrive, non lo vedo in una logica cronologica, come se la filosofia della politica fosse più cauta nel trattare di questo strumento della libera concorrenza, mentre poi la filosofia del diritto e la Costituzione fossero più aderenti e positivi nei confronti di un mercato liberale, della concorrenza liberale. Ma leggerei questo che io chiamo spostamento, forse con una parola maldestra, come spostamento della attenzione del filosofo roveretano, che in un primo momento esamina gli effetti in senso storico, cioè guarda alle situazioni storiche e globali, perché non dobbiamo dimenticare che Rosmini ha una visione globale, guarda verso l'economia dell'India, guarda indietro, e tutto il lungo discorso intorno alla avversione dell'antichità verso la libera concorrenza, il mercato, l'agire economico ha un ruolo centrale in questa discussione. Quindi uno è, diciamo, l'esame di questo istituto della libera concorrenza nelle situazioni storiche e come ha accompagnato la storia della società civile. L'altra cosa è invece la libera concorrenza dal punto di vista normativo o idealtipico per la società civile matura. E vorrei brevemente, per concludere, illustrare questa posizione normativa come quella atta alla matura società civile con tre citazioni prese dalla filosofia del diritto, in cui un capitolo è appunto dedicato al principio della libera concorrenza mantenuto secondo ciò che prescrive il diritto di ragione, salva la società civile da tutte le ingiustizie enumerate. Così è il titolo del capitolo. La domanda è: qual è la formula semplice, il principio unico, il mezzo universale, chiede Rosmini, usato il quale a dovere la società civile si renda immune da ogni ingiustizia? La formula che io proporrei sarebbe questa: la società mantenga inviolato il principio della libera concorrenza universale, secondo il diritto di ragione, ed ella eviterà tutte le ingiustizie. E poi, quando parla del progresso, d'una sì libera concorrenza, sempre citazione di Rosmini, d'una sì libera concorrenza di tutti a tutti i beni disoccupati, secondo l'attività loro propria e il merito, viene anche la miglior condizione possibile economico-morale del massimo numero, per non dire di tutti i cittadini. Questo altro tema centrale che qui non posso approfondire, del bene disoccupato, perché mi sembra che si ricollega anche un po' a quanto aveva detto prima Michele Nicoletti. Credo che tutto il discorso della libera concorrenza, soprattutto nella filosofia del diritto, vada decisamente in una prospettiva di dinamica sociale e crescita, perché credo che Rosmini non pensi neanche tanto a beni già esistenti, quanto beni da creare, e beni proprio nella larga accezione del termine nella sua filosofia, cioè soprattutto invenzioni, creatività, scuola, insegnamento. Qui non siamo lui parla di libera concorrenza quando parla, non so, del diritto della Chiesa di impartire l'educazione, per esempio. Quindi credo che è molto importante tenere presente, seguire Rosmini in questa ampiezza della accezione di bene, e quindi sono beni disoccupati. Questo naturalmente si collega all'idea che il bene lo acquisto occupandolo, e nella libera concorrenza avviene che qualcuno lo pre occupa, cioè viene prima di me o è meglio di me a svolgere un servizio, a inventare una cosa, allora pre vuol dire proprio viene prima e quindi giustamente ha il guadagno. I padri rosminiani inglesi che hanno tradotto la filosofia del diritto in inglese la chiamano appunto non preoccupation, no? Non preoccupazione nel senso classico, ma preoccupancy, neologismo, proprio per dire qui si tratta di un atto di essere più veloce, più bravo di un altro per offrire agli altri un servizio o un bene di qualunque genere. Tuttavia, e ritorno ancora un minuto alla prospettiva storica, nella Costituzione secondo la giustizia sociale, Rosmini afferma: ma il vincolo che costituisce la proprietà non si forma sempre egualmente in tutti i tempi della vita dell'umanità. Ed è questa la ragione delle modificazioni che riceve il diritto di proprietà nei diversi periodi di incivilimento e di sviluppo del genere umano. Voglio dire, Rosmini seguiva una logica situativa di opportunità nel gestire gli strumenti politici e quindi anche gli strumenti della libera concorrenza e del mercato libero. Rosmini era di conseguenza convinto che la libera concorrenza, intesa come chance uguali a partecipare alla corsa, non era la fonte della giustizia, ma semmai ne era l'effetto. Proprio le esigenze della giustizia potevano imporre di sospendere l'obbligo della neutralità se, per esempio, l'accesso uguale ad un bene dato in scarsa quantità minacciava di menomare la qualità del bene stesso. Pietro Piovani ha scritto illuminanti pagine su questo. O che questa corsa libera minacciava a creare condizioni di oggettivo danno. La libera concorrenza dimostrava di essere una mera fiction se i competitori si trovavano in situazioni di partenza completamente eterogenee. Senza mezzi termini, Rosmini ha accusato i sostenitori dell'ideologia del mercato libero e della libera concorrenza, per esempio Romagnosi, che una siffatta competizione fittizia finiva a favorire i già privilegiati. E lì segue, in lunghi passaggi della filosofia della politica, Alexis de Tocqueville quando descrive drammaticamente la situazione degli indigeni in America, che per loro la partecipazione ad un modello di mercato libero è rovinoso e non lo possono sostenere. Come Tocqueville, Rosmini da queste diagnosi ha dedotto un principio che io chiamerei di relativismo culturale, nel senso che osservava che gli stessi fenomeni, consumo, benessere, mobilità sociale, avevano o producevano effetti diversi a seconda dell'habitus culturale che incontravano. Potevano creare progresso in America, lui osserva sulle orme del Tocqueville, osserva questo, oppure frustrazione, danni morali e malattie. Quindi dipendeva dal contesto. Proprio l'esempio, e con questo chiudo, proprio l'esempio degli Stati Uniti, come analizzato da Tocqueville, confermava Rosmini nella convinzione che la gestione dei processi economici non poteva essere affidato allo Stato, forse al mercato, ma neanche a questo meccanismo esclusivamente. L'istanza a cui doveva essere affidata era l'ethos sociale, sociale con tendenza globale, l'idea della società che cresce e che diventa universale. E questo ethos sociale incorporava, secondo lui, la consapevolezza morale di non essere vittima di processi automatici, meccanici, anonimi, ma di avere spazi aperti per le decisioni libere, In ultima analisi era la religione che garantiva la possibilità di una gerarchia di valori che assegnava al guadagno il giusto posto, giusto inteso come confacente all'animo umano.